Dunque, stavamo parlando di Francia, di patriottismo, di Stato, eccetera. Voglio riprendere proprio da dove ci siamo interrotti e un breve accenno al caso francese e inglese. In Francia, e in qualche modo anche in Inghilterra, questo problema si manifesta, abbiamo dei regimi parlamentari che si creano. E che sono spesso indicati come modelli per le moderne democrazie, tuttavia sono regimi parlamentari intesi prevalentemente come una formula per la conciliazione degli interessi delle aristocrazie, per gli interessi delle élite, e non in quanto strumento per imporre la volontà della maggioranza, che è avvertita come tirannia popolare. D'altra parte, il re primus inter pares della corte inglese, anche visto la dislocazione, la formazione del Parlamento, no? Al centro il re e due lati i rappresentanti di due gruppi, che poi sono diventati col tempo due partiti, ma che altri non erano che i baroni, i proprietari terrieri, rispetto ai quali il re esercitava una funzione di mediazione, di conciliazione dei loro interessi, e non certamente di apertura o di attenzione verso le esigenze di coloro che lavoravano la terra di questi proprietari terrieri. Il nazionalismo britannico si impronta come una sorta di spirito di corpo che unisce i gruppi privilegiati, i gruppi dirigenti. In Francia, invece, la frattura all'interno dell'élite, ossia la frattura fra l'aristocrazia, la nobiltà e la borghesia, porta a un principio nazionale che è riferito nominalmente al popolo, ma in realtà il popolo non conta. La nobiltà e la borghesia assumono un atteggiamento di rivalità, di antagonismo e di contrasto verso lo Stato. I borghesi si lamentano del fatto che hanno conquistato una maggiore influenza, però non hanno un corrispettivo dal punto di vista sociale, non hanno un corrispondente status sociale. I nobili, al contrario, vantano questo privilegio, no? Uno status privilegiato, ma lamentano di non avere un ascendente reale, un potere reale, se non all'interno dell'esercito, al di fuori di questo ambiente, no. E a fronte di questa elite che ha una frattura al suo interno, l'età moderna ne ha creata un'altra che va sempre più arricchendosi dal punto di vista quantitativo e dei contenuti che esprime. Ed è un'elite antagonista che allo stesso tempo è economica e intellettuale, che ha quindi allo stesso tempo il desiderio di arricchirsi economicamente e di esercitare sempre più potere e accrescere il proprio prestigio. È un'elite che non si riconosce né nell'aristocrazia dei lumi, né in quella parlamentare che è nata dopo la rivoluzione, che era in realtà un'elite che tutelava e difendeva se stessa. Questa nuova che si forma, ed è sostanzialmente l'elite della piccola borghesia formata dagli avvocati, notai, professionisti, commercianti, eccetera. Tutti coloro che erano esclusi dai salotti dei filosofes ed erano stati isolati in provincia, non erano né accettati presso i salotti aristocratici né presso gli ambienti borghesi. E dunque il loro scopo immediato e diretto era esattamente quello di sottrarre lo Stato a questa elite già costituita. Però, almeno agli inizi, è un gruppo sociale non così forte, non così organizzato, non così numeroso per poter soppiantare il re, per poter porsi come alternativa e conquistare il potere. E allora, per acquistare forza, per acquistare prestigio e di conseguenza la legittimità a essere forza di governo, a essere nuova classe dirigente che deteneva l'egemonia, doveva in primo luogo convincere se stessa e poi convincere gli altri di rappresentare la parte attiva di tutto il popolo, cioè di coincidere con il popolo, essere essa stessa la nazione. È un po' quello che era racchiuso nella famosa affermazione di Sieyès, che è poi il titolo del libro che diede alle stampe. Che cos'è il terzo stato? Ricordate? La nazione coincide con il popolo, il terzo stato, ma esclude l'oziosa classe nobiliare e quella di una borghesia aristocratica. Ecco, la nazione, con il varo della Costituzione successiva alla rivoluzione del 1789, è in questo contesto, in Francia, che acquista il suo pieno rilievo politico. Però, ripeto, il popolo, in nome del quale la nazione agisce, il popolo è tutto dal punto di vista simbolico, ma nei fatti il popolo è niente. Al massimo diventa elettore attivo, può eleggere i rappresentanti, ma non può usare direttamente la sua sovranità, cioè la sovranità che risiede nel popolo, non è esercitata dal popolo. E gli eletti rappresentano il popolo senza un mandato imperativo. Oggi usiamo un termine diverso, ma la sostanza è quella, senza vincolo di mandato, ma il loro rappresentare il popolo è adattato ai loro intendimenti, alla loro sensibilità, intendo dei deputati naturalmente, e dei loro interessi. Quindi a lungo la nazione è un corpo diviso fra gli elettori e i non elettori, e sono non elettori perché poveri. Quindi è una concezione di nazione cosiddetta universalistica, estranea alla concezione moderna di nazione, che è, o meglio, moderna di Stato, che è definito prevalentemente attraverso il territorio e i cittadini sui quali si esercita appunto la sovranità. È il triangolo che forma lo Stato moderno. In Francia si punta ad edificare un regime del popolo, però senza il popolo, un regime nazionale che dà la qualifica di cittadino, però senza che questa produca delle conseguenze politiche. Insomma, la denuncia degli esclusi finisce col costituire il coronamento della costruzione nazionale. Proprio al contrario, sono gli esclusi che con la loro denuncia confermano quanto è accaduto, ossia che la costruzione nazionale ha avuto un suo compimento. Cosa accade? Ci sono nel popolo delle attese egalitarie che vengono deluse, vengono eluse. E allora queste attese vengono dirottate dal corpo politico verso il nazionalismo di Stato. E questo avviene specialmente dopo il 1848, con l'ammissione dei poveri all'esercizio dei diritti civili, che tale esercizio fa apparire consolidato il sentimento nazionale come un antidoto all'antagonismo di classe. Il nazionalismo così si slega dal principio della sovranità nazionale per acquistare un'autonomia che lo rende compatibile con tutti i regimi esistenti e con le frustrazioni di gruppi umani privi di Stato e di un regime proprio. Insomma, alla fine quello che emerge da ciò è che per arrivare a formare una coscienza politica nazionale, nulla sembra meglio della guerra, divenuta moderna dopo il 1790, e attraverso di essa che si fondano le coscienze politiche nazionali. E vale specialmente in questa occasione l'antitesi fra coscienza politica nazionale e coscienza di classe. Sentimento nazionale, badate bene, proprio come antidoto all'antagonismo di classe, che finirà poi, lo sapete benissimo dalle elezioni dell'anno scorso, per declinarsi come nazionalismo aggressivo nei confronti delle altre nazioni. E allora, vediamo adesso le due nazioni moderne. Ne abbiamo fatto cenno, non so se in questo corso o l'altro anno, non ricordo bene. Beh, parliamone un po' più nel dettaglio. Le nazioni moderne quali sono? Ci riferiamo naturalmente al modello francese e al modello tedesco, dunque Herder e Renan. Dunque, l'idea di nazione abbiamo visto che si rinnova al tempo della Rivoluzione francese e si propone con due prospettive diverse in Francia. Una è quella del Sieyès, come abbiamo detto, dietro la quale c'è la concezione di nazione come un contesto istituzionale e giuridico. Scrive il Sieyès, un corpo di associati che vive sotto una legge comune ed è rappresentato da una stessa legislatura. Poi c'è anche la seconda prospettiva, che è quella giacobina, quella di nazione universale, di futura patria della libertà, dove l'uomo impara a non essere se stesso, non declinarsi in quanto individuo, ma tende unicamente all'interesse pubblico. C'è dunque una coincidenza, anche se superficiale, fra l'identità politica nazionale e lo Stato. Italiani e tedeschi, sappiamo benissimo, si concepivano come nazioni, ma non avevano uno Stato con il quale identificarsi collettivamente. E in questo contesto dunque sorge una terza teoria della nazione, ossia la coscienza nazionale si può sviluppare fuori dallo Stato o persino contro lo Stato, se essa è un'autorità sentita estranea a causa dell'origine dinastica e del disprezzo mostrato verso la sensibilità popolare. Sono proprio plasticamente rappresentati in questo modo il caso italiano ancora più di quello tedesco. E dunque, per reazione, ci si unisce a partire da cosa? Dai due elementi fondamentali, per questo voglio soffermarmici prossimamente, quello della lingua, in primo luogo, una lingua condivisa e una cultura condivisa, e non ci si ritrova sotto un ombrello comune in base ad una astratta cittadinanza. La coesione linguistica è forte in Germania, dove le frontiere sono incerte, dove ci sono divisioni fra una miriade di regni e di principati. Herder in prima battuta e poi Fichte si fanno interpreti di questo nuovo concetto di nazione. Non è lo Stato che incarna la nazione e non è lo Stato a dover rifondare la società, ma è la società depositaria della legittimità suprema e quindi può scegliere essa se dotarsi o no di uno Stato. Questo significa postulare la superiorità, la maestà sovrana della nazione società e non della nazione Stato. Nazionalismo quindi determinato dai legami di sangue e dalla lingua materna, quindi il dato nazionale composto da etnia e cultura, una sorta di nazionalismo verticale che predispone in partenza l'individuo a far parte di una comunità nazionale ben precisa. E ricordate bene la differenza, Renan per esempio parla di nazione elettiva, nata dall'unione volontaria dei suoi membri. Ecco, da queste diverse posizioni si sviluppa arbitrariamente da allora in poi una dicotomia destra-sinistra che oppone il bene al male. Ma torniamo alla Germania. Dunque, quando Napoleone si espande e semina il suo concetto di nazione, infatti dico il suo concetto di nazione, gli si ritorce contro, perché le idee universalistiche di Napoleone, con le quali veicolava il principio, l'idea di libertà, di autodeterminazione dei popoli, di indipendenza, voleva essere declinato poi indipendenza nell'ottica francese, autonomia nell'ottica francese, perché non era una democrazia universale di liberi e di uguali, ma bisognava far parte, appartenere, ossia, ad un modello, ossia quello francese, funzionale naturalmente agli interessi e alle ambizioni di grandeur della Francia. Ma abbiamo visto in più casi quello che teorizza la Francia poi gli si ritorce contro. Non so se ricordate la Terza Repubblica, quando ne parlammo l'altro anno. La glorificazione delle forze armate che era stata fatta in Francia con il ruolo che viene assunto dalla Guardia Nazionale, costruita a tutela e difesa della rivoluzione, eccetera, eccetera. Nel clima della crisi successiva alla sconfitta di Sedan, le forze armate, da strumento del governo rivoluzionario, da elemento di garanzia assoluta della democrazia all'interno del paese, si trasforma nel suo opposto. Entrano nell'esercito, entrano a far parte di questo ambiente i rampolli della borghesia conservatrice che imprimeranno un segno completamente diverso al ruolo delle forze armate e alle finalità delle stesse. Qui abbiamo un processo simile. Napoleone esporta un concetto di nazione che poi gli si ritorce contro. Prendo due personaggi che sono naturalmente simbolicamente importanti, Hegel e Beethoven, che sono due intellettuali tedeschi che accolgono Napoleone come un liberatore, però poi insorgono contro le pretese egemoniche di Napoleone e dell'illuminismo e contro di queste esaltano le specificità nazionali, partecipando a quel movimento dello Sturm und Drang. E da lì criticano Kant con il suo primato assoluto della ragione, motore della vita, della vita sociale, della vita politica. E infatti ricordate che essi invece collocano all'interno della società la molla di un avvenire che è determinato non dalla razionalità, ma dalle pulsioni, dall'istinto. È praticamente quello che abbiamo visto sorgere nel clima del romanticismo. Ecco, la dottrina nazionale tedesca è, come dicevamo, un'opera più che altro riconducibile a Johann Herder. Calcolate, muore nel 1803, quindi non è neanche testimone dei fatti del 1820, del 21, di quei moti indipendentistici, è in anticipo. Ma dalla sua postazione, diciamo così, egli arriva a immaginare e a pensare lo stato naturale dell'uomo come uno Stato che si realizza in società e non nello Stato. Il carattere di un popolo, secondo Herder, si mantiene per secoli, è simile a una pianta, e quello è il carattere nazionale di un popolo, proprio perché è il carattere di una comunità allargata, che è divisa da altre comunità, Herder dice provvidenzialmente divisa, da monti, da mari, da laghi, oppure da lingue diverse, da inclinazioni differenti, da lingue differenti. Parla quindi di nazione naturale, che ha una sua legittimità, che è, secondo Herder, superiore a qualsiasi altra, ed è una società legittima, in questo senso, che prevale sullo Stato e sui modelli artificiosi di governo che si vorrebbero imporre a tale società. Il primato dell'ordine sociale, dunque, per Herder, è superiore a quello politico, cioè il primato del sociale rispetto al politico, detto in altri termini. Quindi la visione herderiana della nazione è universale in base al corollario che tutti i popoli hanno diritto di aggregarsi a piacimento distinguendosi dai vicini. E Herder in questo anticipa un po' gli antropologi, perché vede la cultura come un insieme di codici linguistici, di simboli, di modelli di rapporti sociali, di istituzioni, di tecniche, ed è ciò che tiene uniti gli uomini in società. E da questo punto di vista è abbastanza avanti rispetto a tempi in cui abbiamo visto sta maturando uno spirito razzista all'interno delle società europee occidentali. Egli nega la validità al giudizio e al pregiudizio razzista, perché secondo Herder il termine razza fa pensare ad una diversità di origine che invece secondo lui non ha affatto luogo. E infatti Herder è anticolonialista. È un terzomondista, diciamo, un pochino ambiguo perché è troppo ostentatamente terzomondista. Condanna la gerarchia fra i paesi civilizzati e i paesi non civilizzati e denuncia così la tirannia degli europei che esportavano nelle colonie da loro conquistati, che cosa? Violenza e ingiustizia, oltre le malattie che decimavano le popolazioni. Quindi colloca tutti i valori e tutte le culture sullo stesso piano, diventando, senza rendersene conto, automaticamente il primo fautore del relativismo culturale, ossia del rifiuto di ogni valore di portata universale, e questo anche per distinguersi, contrapponendosi, all'illuminismo imperante. Tutto ciò, l'antirazzismo, l'anticolonialismo, non gli impedisce, tuttavia, di restare fedele a qualcuno dei pregiudizi dell'epoca, in special modo i pregiudizi anti-egalitari del suo tempo. E infatti lui fa propria la tesi di Montesquieu dei climi. Ricordate, Montesquieu stabilì delle connessioni di causa-effetto in relazione al clima nel quale si viveva, dunque il coraggio, la temperanza, la determinazione propria delle popolazioni nordiche perché così temperate dal freddo, oppure l'ozio, eccetera, eccetera, delle popolazioni meridionali che vivevano al caldo. Aderisce a questo pregiudizio anti-egualitario fondato su dati naturali che sono quelli dei climi. Immagino che forse nessuno allora ritenesse Montesquieu portatore di teorie razziste. E in ogni caso, Herder finisce con giustificare lo spirito di conquista soltanto in quanto esso è, così come lui lo presenta, un carattere culturale che ha delle radici antichissime, specialmente fra i tedeschi. E certo, detto questo, Herder appare un po' confuso, contraddittorio, ambivalente e resta un po' negli annali, la sua importanza resta legata prevalentemente proprio alla concezione etnoculturale di nazione, tralasciando le contraddizioni relative a queste sue caratteristiche, l'essere un relativista culturale, anticolonialista e così via. Anche Fichte fa sua l'idea della nazione-comunità, almeno in un primo tempo, anche in merito alla superiorità che questa comunità ha rispetto allo Stato. Ma Fichte poi se ne distanzia. Su quale punto? Se ne distanzia laddove Fichte afferma la natura volontaria del legame di cittadinanza, che in futuro, secondo lui, dovrà unire i tedeschi e quindi accoglie parte della concezione volontaristica dei francesi. Fichte quindi concilia la sovranità nazionale nella sua accezione politica con la concezione etnolinguistica di Herder, creando anche lui, insomma, qualche malinteso. Quella che abbiamo visto, ricorderete, l'altro anno ne abbiamo parlato, è la Kulturnation, l'idea di Kulturnation, ossia l'esistenza di popoli, di una nazione culturale senza uno Stato. E questa idea presiede all'unificazione d'Italia e Germania, è da quell'idea che noi partiamo puntando all'obiettivo dell'unificazione nazionale e non in base a altre supposte uguaglianze. È una visione etnoculturale che ha fatto presa però anche in altri paesi, anche in nazioni che erano già dotate di uno Stato, che però si sentivano umiliate dal prestigio e dalla potenza di altri Stati-nazione. È il caso, per esempio, della Russia, che aveva uno Stato-nazione. E in Russia gli slavofili insorgono in nome della patria ortodossa contro tutti i paesi dell'Europa occidentale e contro coloro che all'interno del paese erano portatori di istanze occidentaliste. Fichte, per concludere con la Germania, concepisce la nazionalità e la cittadinanza tedesca in relazione ad una discendenza biologica, oppure una discendenza etnica comune, ed è quello che lui sistematizza con la definizione il diritto del sangue, che è distinto dal diritto del suolo, il quale è legato al principio di sovranità, legato a un territorio, ed è proprio delle democrazie occidentali, della Francia e della Gran Bretagna, una concezione che non è fine a se stessa e tantomeno relegata in un determinato ambito storico-politico, ma che porta i suoi frutti fino al giorno d'oggi. Passiamo adesso alla Francia, alla nazione elettiva di Renan. Abbiamo qui un classico caso, definirei classico, in cui una teoria viene elaborata e poi resa pubblica, diffusa, a partire da un interesse specifico, da un interesse politico concreto. Quindi una teoria che ha un bisogno. È un problema da risolvere e un bisogno da affermare. Qual è il problema da cui nasce? È la disfatta a Sedan e la ricongiunzione dell'Alsazia-Lorena alla Germania. I tedeschi la giustificano in base alla comunanza di lingua e di origine. Anticamente quel territorio era appartenuto alla Germania perché era popolato da popoli di lingua tedesca, di stirpe tedesca e così via. E Renan invece contesta questo ricongiungimento in forza di cosa? Di un diverso modo di intendere il principio di nazionalità. Per la Germania l'occupazione, poi l'annessione dell'Alsazia-Lorena è il compimento dell'unità del suo popolo. Per Renan la perdita dell'Alsazia-Lorena è un attentato alla volontà di un altro popolo. Ecco, Renan rispetto a Herder gode, potremmo dire, di un vantaggio, ossia quello che nasce quando Herder è morto già da 20 anni, nasce nel 1823 e muore nel 1892, quindi è coevo allo sviluppo del principio di idea nazionale e alla creazione degli stati nazionali. Ma di questo subito al prossimo file.